Ciò che ho in cuore di condividere rientra nel tema che ho già avuto modo in precedenza di sviluppare in merito al rendere il culto. Direi che è un approfondimento che fa riferimento a uno degli aspetti del culto, che è la lode. La lode dove, quando e perché. Una premessa, che è una domanda: in che momento inizia il culto che rendiamo a Dio? Se andiamo a leggere quanto scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, Romani capitolo 12, versetto 1, conosciamo penso tutti molto bene questo, che, dove dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. E su questa base, che risposta diamo in che momento comincia il culto? Non dice. Dice sia il vostro culto spirituale, cioè il vostro rapportarvi a Dio. E quindi non ha un momento particolare sotto questo aspetto. È una questione che ci tocca personalmente, individualmente. Però, per quanto riguarda il nostro radunarci la domenica mattina come ora, a livello personale inizia molto tempo prima di uscire di casa, rivolgendo il proprio pensiero proprio al culto che si offrirà a Dio, preparandosi in preghiera, rivolgendo il proprio pensiero a colui al quale offrirò, perché ciò che offro non può essere l'improvvisazione del momento, ma qualcosa a cui ci si è già disposti davanti al Signore. Ma questo riguarda anche il prepararsi per uscire di casa. Fisicamente, poi come singolo, come coppia, come famiglia. Con quale spirito mi preparo in questo senso? Qual è il desiderio che mi anima? Che importanza do e trasmetto nell'ambiente familiare? Qual è l'atteggiamento che trasmetto verso i figli? La puntualità, il decoro? A livello di comunità, poi, il culto inizia nel momento in cui incontro già fuori i miei fratelli, le mie sorelle e li saluto nel nome del Signore. Quello è già rendere culto a Dio. Non li incontro per caso, perché anche loro hanno lo stesso mio scopo, offrire il culto a Dio. Proviamo a entrare in questa ottica, forse è un po' una novità quella che ho sottolineato, almeno qualche cosa di nuovo cerco di trasmetterlo. Quindi, su questo presupposto, il termine abituale apertura del culto, se proprio vogliamo continuare a usarlo, deve essere pensato, usato e compreso al massimo come una convenzione, tanto per capirci, e non per indicare un reale momento di inizio, come se ciò che precede quel momento non fosse, non riguardasse l'offrire il culto a Dio. Offrire il culto. Ritorno sul passo che già avevo considerato di Ebrei 12, perché c'è un aspetto che vorrei sottolineare. Ebrei 12, versetto 28, che è un passo che sottolinea in modo estremamente evidente la centralità di Dio nel culto. E leggiamo: perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Soffermandomi un po' di più su questo passo, ho visto come questo passo sottolinea quattro aspetti. Mette in luce il motivo per cui siamo chiamati a rendere il culto, esprime il sentimento che dobbiamo provare, motiva la nostra risposta e ne sottolinea l'atteggiamento. Mette in luce il motivo per cui siamo chiamati a rendere il culto, perché ci dice: ricevendo un regno che non può essere scosso. Questo è il motivo. Poi esprime il sentimento che dobbiamo provare: siamo riconoscenti. Motiva la nostra risposta: offriamo a Dio un culto gradito. Ne sottolinea l'atteggiamento: con riverenza e timore. È un passo veramente ricchissimo in questo senso. Un passo che da solo evidenzia il senso, il valore del rendere il culto. La riverenza e il timore racchiudono in sé il senso del pieno rispetto. Questo è qualcosa che avevo già affermato, ma amo sottolinearlo di nuovo. Del riguardo e della considerazione per ciò che Dio è in se stesso, la sua santità, la sua signoria, la sua grandezza, e in relazione a ciò che ci ha donato. Le distrazioni distolgono dalla riverenza e dal timore. Quanto è importante la lode nel rendere il culto? La lode è mettere Dio al centro del culto. Quando ci incontriamo, ci saluta, i nostri discorsi possono scivolare su aspetti più o meno personali e quindi è necessario che l'attenzione della Chiesa riunita venga orientata sulla persona di Dio, sulla persona di Gesù, quindi in un certo senso chiudendo mentalmente le porte a ciò che può essere un motivo di distrazione. Non è facile quando la mente è piena di tanti pensieri, ma pensiamoci. E quindi ecco che la lode nella Chiesa deve essere non solo motivata, ma anche incoraggiata. E c'è un bellissimo passo nel libro di Neemia, al capitolo 9, leggo i versetti 5 e 6, do qualche accenno sul contesto, capitolo 9, e il popolo viene chiamato a radunarsi e digiuna, confessa i suoi peccati, viene data la lettura del libro per un quarto della giornata. E a un certo punto, al versetto 5, i Leviti, Jesua, Cadmiel, Bani, Casabneia, Serebia, Odia, Sebania e Petaia dissero al popolo: alzatevi e benedite il Signore vostro Dio di eternità in eternità. Si benedica il tuo nome glorioso che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode. Tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che ha di sopra di essa, e con tutto quello che segue che potete leggere. C'era un sentimento, un atteggiamento da parte del popolo che era stato all'ascolto della parola, aveva compreso quel messaggio era stato toccato nell'intimo, nel profondo. Nel senso, la confessione, si erano resi conto che la parola li chiamava a questo. E quindi c'era anche uno spirito contrito. Ma ecco che i Leviti dicono: alzatevi e benedite il Signore. Hanno dato proprio questo input, questa spinta a spostare l'attenzione dal proprio stato per portarlo a benedire il Signore. Questo è un segno profondo della lode. In Isaia 43, 21 leggiamo le parole di Dio, lo leggo io: il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. È interessante notare come l'apostolo Pietro riprende questo passo trasferendolo al contesto cristiano e dice al 1 Pietro capitolo 2 versetto 9, dice: voi siete una stirpe eletta, il popolo che mi sono formato, un sacerdozio regale, una gente santa, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati. Proclamerà le mie lodi. C'è proprio questo nesso tra quanto dichiarato dal profeta Isaia e ripreso da Pietro. Ho poi raccolto tutta una serie di passi che sottolineano la ricchezza della scrittura, Antico Testamento e Nuovo Testamento, proprio come riferimento alla lode, come proprio il popolo di allora e il popolo dei credenti di adesso sia veramente chiamato a esprimere, manifestare il senso della lode. Leggo solo due di questi passi. Poi vi manderò il testo e chi vuole li potrà leggere per conto suo. Nel Salmo 26, dal versetto 6-8, ci sono delle parole bellissime, ci torno poi dopo per una annotazione. Lavo le mie mani nell'innocenza e così faccio il giro del tuo altare, o Signore, per far risuonare voci di lode, per raccontare tutte le tue meraviglie. O Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo dove risiede la tua gloria. Nel Salmo 92, versetto 4, tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Dunque, proclamare le lodi di Dio è un dovere o un privilegio? In un certo senso sì, ma voglio farvi notare un particolare. Il dovere parla di un'azione che devo compiere perché mi viene richiesto. Il privilegio richiama un beneficio che ho ottenuto e di cui posso godere. C'è una diversità fra queste due parole, anche se in un certo senso si intrecciano. Ma proviamo a pensare, perché altrimenti, diciamo, il Signore mi chiede di lodarlo, e allora lo lodo. Dovere. Proviamo a pensare, invece, ho ottenuto dal Signore un beneficio di cui posso godere la lode. È qualche cosa che va ancora più in là che un dovere. Un beneficio che ho ottenuto e di cui posso godere. Quindi la lode non è prerogativa o esclusiva di qualcuno e non è neanche l'esprimere un vago o un generico sentimento. È un prezioso e santo privilegio aperto a tutti e tutti si devono sentire incoraggiati ad esprimerla. ma è appunto anche una seria responsabilità o dovere, se vogliamo usare questa parola, perché è Dio stesso che la chiede. La lode, come l'adorazione, sono anche il frutto di un vero, costante e continuo rapporto personale con Dio. E ciò che spinge alla lode non sono semplicemente delle esperienze di vita, che pure hanno il loro valore e ci portano a ringraziare e lodare il Signore, quanto piuttosto considerare, ammirare, afferrare la persona di Dio stesso, la sua natura, i suoi sentimenti, le sue qualità, le sue capacità, il suo operato, la sua rivelazione, il senso della verità che gli appartiene. La verità appartiene a Dio. E è un valore assoluto. In altre parole, tutte le sue meraviglie. Ma è anche la capacità di imparare a guardarci attorno e osservare, considerare ciò che ci circonda con l'occhio di chi è sensibile alle meraviglie del creato e che portano questo sentimento di lode a un Dio grande, come abbiamo anche cantato. C'è un bellissimo passo, il capitolo 37 del libro di Giobbe è un capitolo molto particolare, no? Perché c'è tutta una descrizione, ma c'è il versetto 14, Giobbe capitolo 37, versetto 14, dove leggiamo così: porgi orecchio a questo, Giobbe. Fermati e considera le meraviglie di Dio. Non semplicemente considera, ma fermati. Riferito a Giobbe, il fermarsi voleva dire frena la tua mente, tutti questi pensieri che ti affollano, che stai riversando. Beh, certo, era stato anche provocato, questo ammettiamo, dai suoi amici. Fermati, fermati. Metti a tacere tutto quello che affolla la tua mente e considera le meraviglie di Dio. E leggete tutto quello che segue. Sta parlando di realtà che sono sotto gli occhi di tutti. Non sono delle rivelazioni misteriose o segrete rivelate a qualcuno in particolare, no. Se leggete, sono quelle cose che sono quotidianamente sotto i nostri occhi. E se non ci fermiamo, non siamo capaci a considerarle nel loro giusto valore. Noi ti lodiamo, Dio, leggo il Salmo 75, noi ti lodiamo, Dio, ti lodiamo, quelli che invocano il tuo nome proclamano le tue meraviglie. La lode sincera nasce poi da una vita veramente consacrata, in un cammino di santificazione, in un cammino di buona testimonianza, un cammino di esempio, di fedeltà nella vita cristiana. E ritorno appunto a quel salmo che ho letto prima, Salmo 26, versetto 6. Lavo le mie mani nell'innocenza. E questo sta a indicare proprio il senso di una vita che desidera mettere da parte tutto ciò che non onora Dio, tutto ciò che si allontana da Lui, tutte le pretese che possiamo avere di essere noi i gestori della nostra vita, i signori della nostra vita, perché ne sappiamo più di Dio. Il senso dell'innocenza davanti a Dio è questa: lavo le mie mani nell'innocenza. E così, con questo atteggiamento, con questo spirito, faccio il giro del tuo altare. È bellissima, è poetica, ma è bellissima questa espressione. Nel senso, mi accosto a te, vengo a te, ti porto la mia lode. Infatti, faccio il giro del tuo altare, o Signore, per far risuonare voci di lode, per raccontare le tue meraviglie. O Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo dove risiede la tua gloria. Sono parole straordinarie. Ne consegue che la lode che si manifesta nella comunità riunita è un sentimento che crea calore, che si trasmette, che si spande e che coinvolge tutti. Se è quella lode che parte da queste realtà che ho sottolineato. E anche qui mi permetto dire, pensando a me stesso, perché a volte succede, attenti che la distrazione, qualunque tipo di distrazione interna o esterna, non distolga la mente e il cuore dalla lode. In che modo? Allora, esprimere la lode e l'adorazione, perché sono due realtà connesse, vanno insieme. Quindi la lode non è semplicemente una apertura o una introduzione al culto. La lode è il culto stesso, è una importante parte del culto, del rendere il culto a Dio, esattamente come gli altri aspetti, gli altri momenti del culto. Se Dio è il centro, ogni momento del culto sarà prima di tutto rivolto a Lui. E da Lui procederà il ritrovarsi, come ho detto prima. La lode espressa con canto e preghiere, magari anche in modo equilibrato. Le testimonianze, il ricordo, la predicazione. Il momento di chi può e vuole trovarsi prima del culto per pregare insieme per il culto. Quindi la predicazione, le offerte, le comunicazioni, la scuola domenicale, il piacere di salutarci all'inizio e alla fine dell'incontro stesso, quando ci troviamo e quando ci separiamo. Tutto deve manifestare la centralità di Dio e che noi siamo uno in Lui. E questo rientra, riempie e porta a esprimere questi sentimenti di lode. Ognuno di noi ha con la Chiesa, l'insieme di quello che noi siamo e con il culto, un certo rapporto. E questo riguarda anche il tempo della lode. Qualcuno potrebbe chiedersi a volte: che cosa mi ha dato la Chiesa, quindi il culto, oggi? È una domanda che può manifestare, che ha in sé anche forse un senso di giudizio. Però ritengo che sia opportuno riflettere che è un'altra la domanda che dobbiamo porci. Che cosa ha dato a Dio la Chiesa oggi nell'offrire il culto? Se, per rimanere nel nostro tema, anche se la questione riguarda tutti gli aspetti del culto, la lode si è mossa, è stata manifestata, incoraggiata, espressa con quei presupposti di cui abbiamo parlato, avrà coinvolto la partecipazione della Chiesa, allora sarà ben evidente a tutti ciò che la Chiesa ha dato a Dio. La Chiesa siamo noi tutti e siamo a protesi a offrire a Dio il nostro culto e quindi la lode. Se la Chiesa ha dato a Dio, portando il culto con timore e riverenza in tutto ciò che lo caratterizza, allora sicuramente ognuno avrà ricevuto. Noi riceviamo nella misura in cui offriamo a Dio. Forse Per qualcuno parlare della lode, dell'adorazione può sembrare qualcosa di poco pratico, di poco concreto, apparentemente poco rispondente ai pressanti, concreti, quotidiani bisogni che abbiamo, alle soluzioni che spesso ricerchiamo e non troviamo. Ma allora Dio ci sta forse chiedendo cose assurde e inutili? Proviamo a porci un'altra domanda. Perché Dio ci chiede la lode? Per se stesso? Perché è un egocentrico? No, assolutamente no. Dio non ha bisogno delle nostre lodi. Dio rimane tale anche senza le nostre lodi. La sua santità, il suo amore, la sua misericordia, la sua giustizia non vengono meno. E allora perché? Perché Dio sa che siamo noi che abbiamo bisogno di lodarlo per il nostro bene. Certo, al tempo stesso Dio gradisce cuori traboccanti di lode e di gratitudine, ma siamo noi che abbiamo bisogno di questo. È attraverso la lode che Dio può allargare la nostra visione di Lui, nutrita al tempo stesso dalla sua parola. Quando leggiamo "i veri adoratori adoreranno in spirito e verità", vuol dire questo: nello spirito e nella verità, nello spirito quindi in un rapporto personale con Lui, nella verità, cioè sulla base della sua parola, noi riceviamo perché Dio allarga la nostra visione di Lui. Spirito e verità. La lode fa dunque bene a noi. Esprimere sentimenti di lode verso Dio produce un benefico effetto dentro di me, nel mio umore, nel mio morale, negli affetti, nelle relazioni, nella mia disposizione verso il mondo che mi circonda e verso le circostanze che vivo. Proviamo a pensare alla lode non come qualcosa di distaccato dalla mia realtà quotidiana. Sono andato al culto, abbiamo lodato, chiusa la porta della sala, l'argomento è finito. Dio ha bisogno della nostra lode non solo quando siamo qui insieme riuniti. Cioè no, noi abbiamo bisogno del senso della manifestazione della lode non solo quando siamo qui riuniti. In altre parole, la lode, che è indice del mio personale rapporto con Dio, mi cambia dentro. E quindi nel mio rapporto con la vita, in tutti i suoi aspetti. Le circostanze che vivo possono anche non cambiare, o forse anche peggiorare, ma il mio modo di affrontare la vita attraverso la lode può cambiare, perché mi cambia dentro. E Dio sa molto bene questo, è per questo, che ci fa comprendere che la lode è qualche cosa che è fondamentale per noi stessi. Quanto la scrittura, la Bibbia, parla di questo aspetto, l'invito alla lode. Se scorrete dall'Antico Testamento in avanti, scoprirete che non è un accessorio messo qua e là in qualche particolare momento, ma è un filo conduttore. E allora credo che dobbiamo accostarci in questo senso proprio perché è indice del mio rapporto con Dio. Spero che queste riflessioni possano essere di incoraggiamento, come lo sono state per me, perché non nascondo che questo tema è un po' un tema che sto riscoprendo, no, che sto scoprendo nei suoi aspetti, in maniera sempre più profonda. E perché appunto sia un incoraggiamento perché ciascuno di noi, ciascuno di voi, possa riflettere su questa realtà e sentire più profondamente il senso e il valore della lode e dell'adorazione. Rileggo quel passo: lavo le mie mani nell'innocenza e così faccio il giro dell'altare, o Signore, per far risuonare voci di lode, per raccontare tutte le tue meraviglie. O Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo dove risiede la tua gloria. Amen. Signore, che cosa poter dire di fronte a questa stupenda realtà che la tua parola svela dinanzi a noi? Aiutaci, Padre, veramente ad addentrarci in modo sempre più profondo in un rapporto così intimo con te, per ascoltare, per riconoscere, per contemplare, per ammirare le tue meraviglie. E quale meraviglia più grande, o Signore, che non quella che tu hai manifestato in Cristo Gesù per noi. Un'opera, Signore, che ci ha permesso di poter essere riconciliati con te, perché siamo stati perdonati di un perdono completo e totale. Per la tua grazia, per il tuo amore. E tutto questo, Signore, assieme a tante altre realtà che ci dai di vivere, alle tante meraviglie che tu manifesti, porta, Signore, a esprimerti la nostra lode, la nostra adorazione e benedirti. Amen.